Radio Fab presenta. Buone lingue, condotto in studio da Valeria Carnevali, Valeria Pizzoni e Michela Sala.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera, buonasera, splendide ascoltatrici di BBL e fantastici ascoltatori di BBL. Siamo tornate, abbiamo fatto una breve pausa, complici anche le feste del 25 aprile e del 1 maggio, e siamo tornate in questo giovedì 2 maggio e siamo molto felici di essere di nuovo insieme a voi. Torniamo dopo una giornata particolare, perché il 1 maggio è sempre una grandissima e bellissima festa. Io personalmente non ho fatto assolutamente niente ieri, è passato proprio un 1 maggio di relax, ma come è giusto che sia, e abbiamo celebrato con il riposo il lavoro. Vale, che dici? Da donne, come possiamo dire di aver festeggiato questo 1 maggio?
È un primo maggio, sì, sì, a parte il tempo che è stato pessimo, però è un 1 maggio di riposo, la festa dei lavoratori. Quindi che diciamo su questa festa? Diciamo che per quello che riguarda le nostre tematiche di genere ci sono dei dati che fanno un po' impressione. Io leggevo un articolo che parlava di una lavoratrice ogni 4 donne che non lavora. Questo è un dato che interessa in generale il centro e il nord Italia. Se ci spostiamo al sud, la disoccupazione sappiamo che è molto più alta, e in quel contesto una donna ogni 2 non lavora. Quindi senza poi sarebbe tutto da approfondire su quello che è il discorso del lavoro, ma ad ogni modo ancora abbiamo passato una bella festa, non ce l'hanno ancora tolta e quindi possiamo ritenerci contente.
La nostra celebrazione nel lavoro è stata fatta. Allora, adesso andiamo un po' a parlare di attualità, di cose accadute recentemente, ovviamente per quanto riguarda gli argomenti, le tematiche che ci sono a cuore. Tiratina di orecchia l'Italia da parte dell'Unione Europea. Praticamente cosa è successo? È successo che in Commissione Europea è stato proprio detto chiaramente che le misure dell'Italia sull'aborto non rientrano nel PNRR. E è stata un'europarlamentare spagnola, la ministra spagnola Redondo, che ha tirato fuori, diciamo, questo argomento, che è stata critica nei confronti dell'Italia. Vale, spiegaci un po' in cosa consiste questo inserimento.
Come avete sentito, la 194 è di nuovo sotto attacco. Il governo italiano, con i soldi del PNRR, ha inserito la possibilità di mettere i pro-life, che non è un fermento lattico ma sono i pro-vita, che vengono inseriti nei consultori. Nei consultori sappiamo che, come previsto fra l'altro dalla 194, una legge che fu istituita per garantire l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza e a supporto informativo, che ha di natura la caratteristica della neutralità. Chiaramente con i pro-life o i pro-vita nei consultori questo è fortemente messo in discussione.
Ricordiamo che i movimenti pro-life o pro-vita sono movimenti di volontari, quindi non si tratta di persone che sono formate professionalmente, e a noi ci sembra veramente un'ingerenza eccessiva in una legge che abbiamo già definito una bella buona legge. C'è stata una risposta però da parte di una donna italiana molto molto forte e molto molto esplicita. È successo alla Camera dei Deputati e è diventato anche abbastanza virale questo intervento della deputata del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello, che ha parlato in una maniera molto molto esplicita di questa questione. E chiediamo adesso al nostro regista Alessandro Cape di fornirci questo contributo audio.
non sono le associazioni alla tutela della maternità che voi volete nei consultori, sono gli antiabortisti. Guardi, lo avete fatto decidere a un uomo questo emendamento, lo avete fatto presentare a un uomo che deve decidere cosa dobbiamo fare noi donne sui nostri corpi. Ma ci rendiamo conto? E non solo, avete fatto difendere questa scelta ieri a un uomo alla Camera che ha dichiarato: noi diamo alle donne l'opportunità della vita. Ma di cosa stiamo parlando? Siamo noi donne che scegliamo cosa vogliamo nella nostra vita, se essere madri o se non essere madri. Nessuno ce lo concede o ci dà l'opportunità. Vi dovreste solo vergognare. E le dico di più. Sono madre, ho scelto di essere madre. 14 anni fa ho scelto di abortire. E sa perché lo dico qui, nel luogo più alto della rappresentanza democratica di questo paese in cui ancora oggi qualcuno fa fatica a dire la parola aborto o gli tremano le gambe quando si parla di aborto. Lo dico qui perché non vorrei che nessuna donna che in questo momento vorrebbe abortire si sentisse attaccata da questo Stato, perché una donna che oggi sceglie di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza possa sapere che c'è uno Stato amico e non è questo governo, perché quando mi guardo allo specchio non mi sento né colpevole né mi vergogno. Quelli che si devono vergognare siete voi e la squallida propaganda che fate sui corpi delle persone.
Onorevole, deve concludere. Onorevole.
L'onorevole Gilda Sportiello è stata molto molto esplicita e ci ha ricordato di nuovo con il suo esempio che il personale politico, c'è stato bisogno proprio della sua testimonianza proprio biografica, delle sue scelte per poter argomentare in maniera efficace questa posizione.
Assolutamente sì, poi è interessante che noi ribadiamo la convinzione che, ecco, appunto, come diceva l'onorevole, essere o non essere madre è una libera scelta, deve essere una libera scelta della donna, e infatti noi non per caso, non casualmente, abbiamo intitolato proprio questa puntata Mamma o non mamma, e questo, in questo intervento casualmente si spiega proprio il senso di quello che noi intendiamo per mamma o non mamma. Si può scegliere di essere madri o di non esserlo.
E si può scegliere di essere madri, ognuno a modo suo. Non esiste soltanto una strada di essere madri, ma ne parleremo dopo. Adesso, velocemente, battutina che secondo me ci vuole adesso. Complimenti a Geppi Cucciari, che come avrete visto che è diventata anche questa virale nei social. Mentre Bruno Vespa, in una puntata di Porta a Porta, fa parlare dell'aborto soltanto degli uomini, ha fatto questo talk show soltanto con 7 uomini, la comicità e la... diciamo la profondità, la leggera profondità di Geppi Cucciari l'ha fatta portare in studio nel suo programma Splendida Cornice su Re3, 7 donne a parlare di SUV e impotenza maschile, e sta cosa veramente ci ha fatto tanto ridere, ma anche tanto tanto piacere, perché ogni tanto bisogna alzare un po' la testa e dirle con l'ironia le cose. E esatto. Entriamo adesso nella seconda parte del nostro programma di Mamma non mamma. Prima però ci mettiamo uno stacchetto musicale.
E sulle note di questo splendido violino salutiamo con tanto affetto Serena Cavalletti, che se non ci ascolta ora ci ascolterà. E questa era lei, abbiamo estrapolato questo pezzo che secondo noi è fantastico, del suo graditissimo violino. Ciao Serena.
Grazie Serena, grande sorella. Ciao Serena. E introduciamo invece l'ospite che abbiamo adesso. Parliamo un po' un attimo ancora, un attimo di lavoratrici però, parliamo un attimo di lavoratrici. Questo governo, che comunque ci tiene tantissimo alla maternità, alla natalità, no? Il ministero stesso riporta queste parole, no? E che cosa fa per incoraggiare le donne a fare figli? Ha scelto di, con un bonus mamme, che si chiama proprio così, di premiare le donne che hanno fatto 2 figli. Non uno, uno è troppo poco, cioè, il premio sarebbe uno sgravio fiscale e non solo fare due figli, ma fare due figli, almeno due figli in una distanza di 10 anni di tempo tra l'uno e l'altro, quindi è anche una cosa in cui, che bisogna anche programmare, e questo è il regalo
per
che abbiamo avuto da questo.
Per quest'anno, perché dal prossimo anno il bonus non è più per chi ha due figli, come diceva Valeria, con l'ultimo di 10 anni, ma bisogna averne 3 o anche più di 3. Non è uno scherzo, è scritto proprio così, quindi il governo italiano, per favorire le nascite, per questo grande problema demografico, insomma, con il calo della nascite, ha messo in campo questo sgravio fiscale, che è veramente assurdo, perché sicuramente non è così che si incentivano le nascite, lo possiamo vedere anche in tanti altri paesi, in tanti altri sistemi all'interno della comunità europea.
Esatto, e non è discriminante soltanto per chi non ha raggiunto la soglia minima dei due figli, ma anche per chi non ha un contratto a tempo indeterminato, chi non è una lavoratrice dipendente, perché dobbiamo pensare che ci sono anche tante lavoratrici atipiche che non possono godere di questo tipo di provvedimenti.
Esatto.
Ci sono tanti lavori effettivamente che non sono coperti dalle garanzie che implicano un contratto a tempo indeterminato. Con questo aggancio passiamo a presentare un ospite che abbiamo, perché è un ospite a cui teniamo moltissimo, è un ospite che abbiamo conosciuto recentemente, ma che ci ha conosciuto lei attraverso le nostre parole, e abbiamo con noi una cantante, una insegnante, una musicista, abbiamo con noi in studio Beatrice Mezzanotte. Ciao Beatrice.
Ciao Beatrice, un'altra bella buona lingua.
Buonasera e grazie infinite per avermi voluto nella trasmissione, che appunto ho scoperto sì per caso lo scorso anno non conoscendovi, e quindi sono rimasta folgorata, e quindi grazie davvero per avermi voluto qua.
Grazie a te che sei venuta.
Allora direi che cominciamo a parlare, abbiamo parlato di lavoro, quindi cominciamo subito con quel lavoro. Beatrice, che lavoro fai tu?
Allora, io attualmente sono un'insegnante nella scuola secondaria di primo grado, le vecchie scuole medie, ma al momento, e sono anche una musicista, al momento in cui ho avuto mio figlio, quindi quasi 6 anni fa, ero esclusivamente una musicista freelance. E questa cosa ve la racconto perché la storia della mia maternità, che poi è una storia stramba, come abbiamo detto dietro le quinte, è una storia che inizia con questa grande umiliazione lavorativa. Nel momento in cui richiedo la maternità, scopro una cosa che in realtà sapevo, ma che non avevo fino a quel momento toccato con mano, cioè che nel mondo del lavoro dello spettacolo, per quanto riguarda i cantanti lirici, che sono dei liberi professionisti, i nostri giorni contributivi sono quelli di spettacolo. Questo che vuol dire? Che nel tempo in cui si prova per uno spettacolo, si monta uno spettacolo, che generalmente corrisponde a un arco di tempo che può andare minimo dalle 2 settimane, se proprio sono pochissime, fino a produzioni che richiedono 4-5 settimane di prova, poi magari gli spettacoli sono 5 recite, 3 recite, 4 recite, beh, i giorni lavorativi sono quelli di spettacolo. Quindi io mi sono ritrovata con i contributi di una manciata di giorni corrispettivi a quelli del mio anno lavorativo a cui faceva riferimento la mia domanda, la mia richiesta, e quindi non ho avuto accesso alla maternità, non ho avuto un euro di maternità. Cioè lo Stato mi stava dicendo: tu non hai lavorato, cioè il tuo non è un lavoro. Nel momento in cui non mi viene riconosciuto un diritto che viene riconosciuto a tutte le lavoratrici, vuol dire che il tempo che io ho trascorso in teatro a provare, di fatto lo Stato non me lo riconosce come lavoro. Questa è una cosa terribile su cui si potrebbero aprire 100.000 spin-off, potremmo aprire 100.000 trasmissioni, perché ha molto a che fare su come lo Stato italiano guarda la cultura, lo spettacolo, alle arti, alla letteratura, eccetera.
Sì, infatti, qui andiamo, infatti, esatto, sarebbe interessantissimo proseguire su questo argomento.
Esatto, questo è uno spin-off che ci possiamo tenere a caldo per un'altra volta, ma che ci dice anche tanto su come viene vista la maternità di persone che fanno, appunto, come dicevi, dei lavori atipici, perché chiaramente il bonus mamme di cui parlavamo riguarda, per quanto già iperselettivo, imbarazzante rispetto al pubblico, no, di lavoratrici a cui si rivolge, ma si rivolge chiaramente a una fetta di persone che comunque potrebbero ambire ad avervi diritto, sicuramente per il lavoro che facevo in precedenza no. Le cose sono cambiate un pochino a onor del vero durante il Covid, nel senso che grazie a molti colleghi musicisti che si sono riuniti anche in associazioni appunto professionali, si è riuscito ad ottenere qualche forma di diritto, si è riuscito ad ottenere la disoccupazione che in alcuni altri stati era già possibile ottenere da tanto tempo, quindi il Covid per certi versi ha acceso un riflettore su quello che è il lavoro del mondo dello spettacolo, ma siamo ancora tanto tanto indietro e molto dimenticati, come tantissime altre categorie di lavoratori e lavoratrici.
Io farei adesso ascoltare un brano che ci ha, come sapete, noi ci piace molto coinvolgere nella scelta musicale le nostre ospiti, e questo brano l'ha scelto Beatrice stessa e ce l'ha presentato. Dici un po' qualcosa di...
Allora, il primo brano si intitola Clearly e è un brano composto nel 1913 da un musicista che si chiamava Raynaud Doan. Il testo è di Théophile Devieux e è un brano che ho scelto per ragioni puramente personali, cioè che mi piace tantissimo ed ha accompagnato i miei primi giorni di maternità. È il brano che ho messo di più quando allattavo mio bambino. Quindi ve lo faccio sentire con tanto piacere. L'esecuzione che ho scelto è di Susan Graham con il pianista Roger Vignol.
Grazie. Ringraziamo Beatrice per questa bellissima canzone.
Grazie a voi.
E quindi raccontaci, Beatrice, dicevi della che ti ricorda il momento della tua maternità. Quindi un momento, immagino, dolcissimo. Su queste note viene da pensare questo.
Un'immagine sicuramente dolcissima, un'immagine anche per me assolutamente impattante. Sono successe un sacco di cose, sia prima che mio figlio nascesse, ma soprattutto dopo. Cioè, dopo la nascita di mio figlio mi sono resa conto di quanto diventare madre sia socialmente impattante. È come se le persone non ti vedessero più per la persona che sei prima, perché l'identità materna improvvisamente ti sovrasta. Questa cosa di essere diventata madre diventa prioritaria su qualsiasi altra cosa tu sia o tu fossi stata prima di diventarlo. E una cosa che mi è stata detta, io a volte provo anche imbarazzo nel raccontarlo nel 2024, e dice ancora si dicono queste cose, sì, ancora ti dicono queste cose, è adesso sì che sei una donna completa.
Ecco.
E io, la prima volta che mi è stato detto, ho risposto, ma io ero completa anche prima, cioè come se avessi detto, ma che mi state dicendo? Io sono sempre stata completa. E soprattutto una cosa che avrei dovuto rispondere e che adesso rispondo dopo qualche anno, perché ormai ecco, mio figlio ha quasi 6 anni, è io ero più completa prima. Cioè la maternità è un evento, perlomeno per me è stato così, ma credo che succeda a tante persone, che questa cosa rimanga molto sommersa, questa sia una narrazione che rimanga molto sotterranea, è che la maternità è un evento disintegrante. La maternità è un evento che ti spacca, non che ti completa, non è una cosa che ti incolla. È come se tu ti fossi costruito nel tempo una tua identità e questa cosa ti frammenta e tu devi raccogliere i cocci e reincollarli, solo che c'hai meno tempo, più cocci e quello che viene fuori deve essere magari anche possibilmente come prima, o mai se uno proprio viene essere ambizioso, anche migliore. Questo chiaramente è un lavoro assurdo. E questa narrazione soprattutto non c'è. Nel momento in cui ti confronti con questa realtà, ti trovi invece un racconto del materno che è un racconto sacrificale, un racconto profondamente patriarcale, perché poi anche sul ruolo del maschio in tutta questa storia ci sarebbe molto da dire. Io ho portato un po' di testi di cui abbiamo parlato, su cui riflettuto in questi anni. Uno di questi è Bastava chiedere, che è una graphic novel, ma è, diciamo, è un saggio a fumetti di questa fumettista francese che si chiama Emma, 10 storie di femminismo quotidiano, dove racconta tantissimo anche del mancato contributo dei padri, dei mariti, dei compagni all'interno dell'ambito familiare. E soprattutto questa narrazione maschilista, questa narrazione sacrificale, ti deve piacere. Cioè, se tu non ti trovi rispecchiata in questa narrazione, sei una persona molto strana, sei una persona che non funziona, ti chiedono dov'è il tuo istinto materno, ti chiedono ma non ti piace, ti chiedono ma non l'hai cercato, come se poi, perché una persona che l'ha cercato non può provare questo, certo che può provarlo. In questo è stata bravissima Antonella Dallattanzi, che ha scritto Cose che non si raccontano, che è un romanzo autobiografico che è nella Dozzina dello Strega, quindi che andrà, insomma, un finalista del premio Strega di quest'anno, in cui racconta il suo terrore di diventare madre nel momento in cui è rimasta incinta dopo infiniti tentativi di PMA, dopo due esperienze di aborto giovanile. E diceva: io mi vergognavo a dire che avevo paura a quel punto, perché l'avevo cercato così tanto che io non ho mai detto di avere paura neanche alle mie amiche più intime, perché pensavo che mi rispondessero Ma l'hai voluto te, cioè adesso no, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Ci sono tante storie di maternità, di mancata maternità, di scelta di non maternità, di maternità, chiamiamole tra virgolette alternative, ma che secondo me sono quelle di fatto poi più quotidiane, quelle che non ci raccontiamo, che rimangono assolutamente non dette. E questo a qualcuno piace. Io mi sono sempre fatta l'idea che anche a tante donne piaccia raccontare questa cosa, piaccia raccontare che ci si debba annullare, ci si debba annientare, che questa cosa ti debba anche far piacere, ormai sei una mamma, no? Queste sono cose che ci siamo sentite dire tante volte probabilmente.
Possiamo anche pensare anche a qualche altro stereotipo sul linguaggio, ecco appunto quello che dicevi, no? Finalmente sei completa, o anche altre cose che si dicono che sì, culturali proprio, che vengono, no, dai racconti, dalle nonne, delle nonne, che ancora, come dici te, nel 2024
sono le esperienze nostre, perché io penso che chiunque di noi abbia comunque avuto a che fare con frasi fatte, dette proprio al momento.
Assolutamente. Allora, intanto dobbiamo, sul linguaggio possiamo davvero tanto spaccarci, perché ci sono quelli che sono i modi di dire, ci sono le realtà appunto paesane, ma non solo, con cui ci possiamo interfacciare, ma c'è anche il linguaggio del marketing, c'è il linguaggio della pubblicità, c'è tutto un mondo che si appella alle madri. Mi è capitato proprio in questi ultimi giorni di aprire un sito di prodotti cosmetici biologici in cui c'era una sezione che si chiamava proprio Mamme e Bambini, ecco. Ho cliccato sopra pensando dovrebbero vendere qualcosa che i padri non possono comprare, cioè se la sezione si chiama Mamme e Bambini vuol dire che i padri non sono i diretti interessati, no, a questa cosa, e la didascalia dei prodotti iniziava dicendo: sei una mamma responsabile e consapevole? E io ho chiuso il sito, ho fatto ok, non ci compro, perché è terribile questa cosa. Cioè, tu stai dicendo intanto che questa è una roba da madri, cioè che la competenza dell'acquisto di prodotti cosmetici per il bagno, saponi eccetera, sia una competenza materna, quindi la stai già indirizzando, stai dicendo che l'accudimento e la cura è esclusivamente materna, vuol dire che un padre di questa roba non si occupa, e questo è già gravissimo. E poi soprattutto stai dicendo che ti stai appellando a famiglie dove una madre c'è, e anche questo è altrettanto grave, perché ci sono tante famiglie in cui una madre per motivi diversi non c'è, perché è mancata, perché non
fuori
vive
per
più
lavoro,
lì, perché si tratta di una famiglia omogenitoriale dove ci sono due padri, cioè dove sono le famiglie diverse in questo tipo di pubblicità? Poi, se vogliamo parlare invece di quello del tipo di linguaggio che ci siamo sentite addosso, a me è capitato soprattutto di subirlo invece sullo sguardo di quello che era il mio compagno e che adesso è mio marito. Nel senso, noi siamo una famiglia in questo senso molto stramba, nel senso che chi tra i due ha l'istinto all'accudimento non sono evidentemente io, altrimenti forse non sarei qua a parlarne. Quindi è capitato tantissime volte che io mi sia sentita chiedere dove fosse mio figlio, se giravo senza di lui. Mi è capitato adesso, appena uscita di casa per venire da voi: dove l'hai lasciato? Io rispondo sempre: l'ho dato in pasto ai lupi, perché ormai mi piace tantissimo poi rompere le scatole e dare minimamente scandalo rispondendo male. E quando mio figlio era piccolissimo e capitava magari, non so, di trovarci in un locale, mio marito andava a cambiarlo: come sei fortunata ad avere, te lo cambia. E io rispondevo: te lo cambia, è il figlio, non è, non l'ha trovato, cioè, come me lo cambia? Cioè, come se appunto il ruolo di accudimento socialmente è solo, esclusivamente materno, e se hai un marito, un compagno che se ne occupa, e anche qui bisogna vedere come se ne occupa, perché non basta cambiare un pannolino per essere un padre accudente, e in questo appunto torno su Bastava Chiedere, dove Emma ci dice che le donne hanno il carico mentale, il carico emotivo, nella migliore delle ipotesi fanno il 75% del lavoro che c'è di fare all'interno dell'attività domestica, quindi anche questi mariti bravissimi, di solito se sono bravissimi fanno il 25% del lavoro, sociologicamente parlando. Questo focus sul padre appunto ci sta dicendo che questa è una competenza esclusivamente femminile, ma una cosa che a me piace tanto dire è che questo sguardo tra virgolette femminista alla maternità farebbe tanto bene invece anche ai padri che volessero e che dovrebbero invece appropriarsi della parte dell'accudimento, cioè tutti quei padri che desiderano occuparsi attivamente anche a livello professionale. Dicevamo con Valeria, che è un'insegnante, quanti insegnanti uomini nei nidi, nell'infanzia vediamo? Nessuno,
la presenza maschile comincia dalla scuola media, quando sono professori,
esatto, no? E sono sempre in minoranza, ma comunque ne vediamo. alla primaria sono mosche bianche, se andiamo ancora più indietro con l'età praticamente sono inesistenti numericamente, perché è un lavoro da donne, perché così come non ci sono ostetrici, così come non ci sono puericultori, sono tutti lavori di cui invece gli uomini potrebbero benissimo prendere possesso legittimamente, no? È parlare di femminismo anche questo, il femminismo fa bene anche ai maschi e abbiamo bisogno di loro anche per fare queste battaglie. Io in questo sono molto per un femminismo largo, no?
Sì, anche io la vedo così, infatti. È un che deve essere portato avanti da tutti per poter abbattere certi stereotipi e certe grettezze che continuiamo ad avere.
Assolutamente.
Se lo facciamo soltanto tra donne, ce ne parliamo tra noi e basta.
Esatto.
Se invece riusciamo anche a coinvolgere gli uomini e far capire che è una battaglia di tutti, allora veramente possiamo progredire.
Assolutamente.
Intanto troviamo Michela che è arrivata.
Ciao Michela,
ciao Michela, ben arrivata.
Ciao.
Ben trovata Michela. Sì, non lo so, possiamo, non so, diciamo, aggiungiamo altro, passiamo alla seconda canzone, che mi dite?
Ma io volevo aggiungere una cosa su questa questione degli stereotipi che escludono gli uomini appunto dalle professioni di cura, e effettivamente questo è un problema grosso, il fatto che manchino i maestri, le figure maschili all'interno della, diciamo, negli ambiti dove si svolgono le professioni di cura, perché poi questo è un riproporre costantemente un modello che è quello della donna, che è titolare assoluta del ruolo di cura nella nostra società, tanto da esserne un pilastro, appunto grazie al ruolo di cura spesso non retribuito che svolge, è proprio un pilastro della nostra società. E però il fatto appunto che gli uomini non siano presenti né nel dibattito, spesso e volentieri né nel dibattito femminista e nemmeno nei luoghi dove si svolgono le professioni di cura, non fa altro che riproporre ad oltranza questo modello over and over and over, quando ormai dovrebbe essere una cosa ampiamente superata e accettata il fatto che anche gli uomini possono e dovrebbero svolgere professioni di cura. Ma il problema è anche che il valore delle professioni di cura è stato declassato, è stato svalutato proprio in quanto femminile, quindi storicamente non si è... Cioè per l'uomo era svilente in qualche modo occuparsi della cura.
Anche
invece...
perché è svilente economicamente, cioè sono spesso lavori sottopagati, per cui era tradizionalmente quello della maestra un secondo stipendio che entrava in casa,
esatto.
Quindi era quello, no, magari da spendere per i piccoli... per le piccole spese, per la cena fuori. È un piccolo stipendio, è rimasto un piccolo stipendio, possiamo dire, è uno stipendio che non ti permette di vivere in alcune situazioni, come ad esempio le grandi città. Nessun insegnante sopravviverebbe a una situazione di grande città a lungo con lo stipendio degli educatori, con lo stipendio di chi lavora negli asili nido. Questo è un grande problema, e è un grande problema, come dicevi, che si ripercuote anche sull'esempio che diamo ai bambini.
Certo.
Sono bambini che vedono maestre, vedono educatrici,
solo donne prendersi cura di loro, e in questo modo apprendono che sono le donne quelle che si devono prendere cura.
Esattamente.
E di conseguenza il modello si ripropone.
Sarebbe interessante chiedere ai bambini maschi quanti di loro avrebbero piacere di fare i maestri. Questa è una cosa che potrebbe essere interessante, vedere quanto si riconoscono nel ruolo dell'educatore, nel ruolo dell'insegnante, o anche banalmente chiedere, questa è una cosa che ogni tanto a mio figlio faccio, lui mi detesta per questo, forse anche per altre cose, ma anche per questo ogni tanto gli chiedo: senti, secondo te lavare i piatti è una cosa da maschio o da femmina? Per vedere come sto lavorando sullo stereotipo, cioè vedi abbastanza entrambi fare le cose. E lui all'inizio mi rispondeva no, tutti e due, adesso ormai mi fa sbuffa, come a dire, no, ci rista, c'è di nuovo l'interrogatorio su è una cosa da maschio, una cosa da femmina. Però sì, cercare, no, di sondare un pochino il terreno. Ascoltavo oggi un'intervista sempre ad Antonella Lattanzi, perché penso che il suo sia stato un romanzo tanto potente, in cui le veniva chiesto in occasione della presentazione del libro cosa si potesse fare per eliminare il mito della madre sacrificio. Tra l'altro parentesi, ne apro sempre 100.000, non so neanche se poi alla fine le chiudo. Quando io sono diventata mamma avevo l'impressione che di questo argomento si parlasse veramente poco. In questi anni questo argomento è esploso tantissimo. La letteratura, la narrativa proprio del materno è iper esplosa, ma anche a livello saggistico. C'è un lavoro di Stefania Andreoli, che è una psicoterapeuta che fa tanta divulgazione, che è uscito 2 anni fa, si chiama Lo faccio per me, essere madre senza il mito del sacrificio, edito da Rizzoli, che smonta proprio a livello psicologico il mito sacrificale della madre, ponendo l'attenzione su quanto questo sia psicologicamente dannosissimo. Cioè la madre che si annulla è una madre che presumibilmente sta anche male e che non sta non tanto offrendo, a lei non interessa molto fare un parallelo, un discorso su quanto sia importante fornire un esempio, ma quanto sia importante vivere bene la propria maternità, cioè rimettere al centro della discussione non tanto il benessere del bambino, su cui siamo iper concentrati e iper bombardati, ma il benessere delle madri. C'è un discorso molto bello in cui lei racconta di quanto le mamme le scrivano dicendo: va bene mandare il bambino al nido, fa bene al bambino andare al nido, e lei risponde: fino a 3 anni non c'è motivo scientifico per mandare un bambino al nido, ma se fa bene a te ce lo devi mandare. E questa cosa a me piace tantissimo, cioè che basta chiedersi: fa bene al bambino? Tu a te cosa fa bene? Vorrei che tante mamme si chiedessero che cosa fa bene a loro, prima che chiedersi cosa fa bene al bambino. Perché il bambino in tante situazioni sta bene, ora chiaramente senza addentrarci in situazioni problematiche, perché è vero che tanti bambini non stanno bene, chiaramente, ma nelle situazioni ordinarie c'è da chiedersi invece quale sia lo stato di salute mentale delle mamme, che invece è un'emergenza. E riagganciandomi al discorso della parentesi che avevo fatto e che evidentemente come sempre apro e non chiudo, l'Antonella Rattanzi rispondeva dicendo che è molto importante lavorare appunto sul presente della narrazione della madre sacrificale. È vero che dobbiamo lasciare un esempio, è vero che questa cosa probabilmente si concretizzerà nelle generazioni a venire, ma, e questa cosa la sposo moltissimo, parlarne è un atto rivoluzionario. Cioè per me dire: io non ho mai avuto istinto materno, la gravidanza per me non è stata un'esperienza appagante, non voglio riprovare questa esperienza perché è stata un'esperienza del corpo brutta e non mi è piaciuta, è un atto rivoluzionario contro un immaginario che invece ci vuole appagate, fotografate in mezzo a dei bellissimi campi di fiori, bellissime. No, io mi sono sentita brutta, mi sono sentita
gonfia,
non mi sono sentita assolutamente appagata da questa esperienza, e penso che ce lo possiamo dire, sì, non credo che questo faccia di me una madre peggiore. Magari lo farà qualcos'altro, ma non questo, non sicuramente la narrazione che io fornisco di questo evento.
Bene, bene. Io volevo chiederti, Beatrice, anche rispetto alla seconda canzone che avevi scelto, che è una storia importante di una donna che ha fatto appunto storia, se ti va di raccontarcela.
Sì, allora, mi piacciono molto le storie delle compositrici, che spesso nella storia della musica sono completamente dimenticate e che spesso sono state messe in luce da un parente famoso, penso a Clara Schumann, che era la moglie di Robert Schumann e che è stata una grandissima pianista, una grandissima compositrice, penso a Nannerl Mozart, che era la talentuosissima sorella maggiore di Wolfgang Amadeus. In questo caso volevo farvi sentire In Wunderschönen Monat Mai, che è una poesia di Heinrich Heine, che è stato un famoso, importantissimo poeta del romanticismo tedesco, e musicata non da Schumann come è la versione lideristica più famosa, ma in un duetto per soprano e mezzo soprano musicato da Fanny Mendelssohn-Bartholdy, che era la sorella del famosissimo Felix, quindi vissuta nella prima metà dell'Ottocento, un duetto che io trovo graziosissimo e che celebra il mese di maggio. Il titolo vuol dire proprio nel meraviglioso mese di maggio. Oggi è il 2 maggio, quindi era anche un'occasione per dare il benvenuto al nuovo mese.
schönen Monat Mai als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai. Im wunderschönen Monat Mai als alle Knospen sprangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Im wunderschönen Monat Mai, im wunderschönen Monat Mai, da habe ich hier gestanden, hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Schönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen, wunderschönen Monat.
Allora, Beatrice, un altro tema su cui ci siamo confrontate, abbiamo chiacchierato tanto, è stato il tema del corpo, che è una del corpo ovviamente delle donne incinte. E, in generale il tema del corpo della donna, il dibattito pubblico sul corpo della donna, sappiamo che è un tema di cui dobbiamo parlare, che dobbiamo approfondire molto e in questo caso ci interessava l'aspetto del corpo della donna che diventa pubblico, quasi di pubblico dominio quando si rimane incinte. E qual è stata la tua esperienza in questo senso? Perché parlavamo, no, del fatto che quando sei incinta tutti improvvisamente si sentono il diritto di metterti le mani addosso, di toccarti la pancia, di invadere il tuo spazio in qualche modo sia fisico che emotivo, anche con consigli non richiesti, con giudizi. E, ecco, in questo senso com'è stata la tua esperienza?
Allora, la mia esperienza, appunto lo accennavo, è stata personalmente davvero poco felice, ma perché il mio rapporto con il corpo è un rapporto poco felice. Quindi credo che in generale, non so come siano le altre storie, ma la mia è stata la storia di un corpo che è cambiato con una rapidità, no? Dei 9 mesi che sembrano tanti, ma in realtà per il cambiamento che hai sono pochissimi. E quindi ero lì a vedere che cosa mi sta succedendo, no? come se all'improvviso ti sentissi... Io mi sentivo posseduta e quindi, cioè, sembrava che la situazione stesse veramente sfuggendo di mano a livello fisico. Ma anche qui la cosa che stona è il sentirti così in un contesto che invece ti vorrebbe come una persona che deve sentirsi bella, cioè... Come sei bella? Non sei, è il momento più bello, non sarai mai più bella come adesso, tu dici speriamo, perché cioè, insomma, sei bella è questo. Cioè, ti senti veramente stonata, ecco, la mia sensazione era proprio di non essere assolutamente in linea con quello che la società voleva dirmi. Da una parte ti devi sentire così, ma tu non ti ci senti, e questa è la prima cosa. Io mi vedevo... mi apparivano sui social sempre appunto i servizi fotografici, no? per il quale assolutamente non c'è nulla di male, ma io ero lì a vedere, io non mi farò mai fotografare, io ho chiesto la damnatio memoria per la mia gravidanza, praticamente non esiste una foto di me incinta perché non volevo, dicevo, non mi ricordate così, vi prego. Questo in generale secondo me non accade assolutamente a tutti, ci mancherebbe, questo forse è accaduto davvero solo a me e a poche altre, non so, a sentire dalle narrazioni, ma anche questo l'ho trovato tanto legittimo, cioè che io mi dicessi e continuassi a dire io non mi sento bella, con il tempo l'ho rielaborato come invece una richiesta totalmente dignitosa, una richiesta totalmente legittima e una narrazione totalmente presentabile, una cosa che si può raccontare e del corpo delle donne. Qui questa è un'altra puntata, nel sì. senso che sul corpo delle donne tutti quanti pensano di avere potere e di parola, nel caso della gravidanza anche proprio di movimento, cioè questa cosa di toccare la pancia. Io ricordo aver dovuto dire più di una volta no, non mi toccare, perché non voglio essere toccata, non è il fatto che di essere incinta diventa un corpo pubblico, no? Assolutamente, eppure c'è questa cosa forse un po' tradizionale, forse un po'... Io mi sentivo davvero violata nei miei confini fisici, questa è una cosa per me serissima, e il fatto di trovarmi delle mani addosso, come se la maternità ti rendesse improvvisamente pubblica. Sembra quasi una forma di prostituzione improvvisamente, cioè improvvisamente il tuo corpo diventa pubblico, diventa di tutti quanti possono venirti a toccare. Così come tutti quanti possono ritenere qualcosa, questo in generale succede ai corpi di tutti, di tutte, non solamente delle persone incinte. Penso a tutto il discorso che si sta facendo adesso sulla grassofobia, sul fatto che al corpo grasso si possa dire qualsiasi cosa, ma si può dire qualsiasi cosa a qualsiasi tipo di corpo, anche se non è grasso. Sul corpo delle donne, il corpo è qualcosa, secondo me, di incredibilmente politico, è continuamente bersagliato da critiche, da commenti, da espressioni, e non c'è bisogno di arrivare alla violenza, che poi chiaramente è l'esasperazione di questo atteggiamento, ma già il commento, come sei bella adesso che sei incinta, tu mi stai dicendo che prima ero brutta, come sei bella adesso che sei magra, ero brutta prima,
cioè, c'è proprio un'ossessione nell'esprimere giudizi sui corpi, e soprattutto sui corpi delle donne.
E questa cosa agli uomini viene ovviamente sistematicamente risparmiata. È un po' il discorso che si faceva prima con l'uomo che prende possesso del ruolo di accudimento, diventa improvvisamente bravo. All'uomo che dimagrisce non si riservano gli stessi applausi, nessuno dice come sei bello adesso, come eri, o piuttosto come sei ingrassato bene, come sei più, no, in forma, come sei più muscoloso. Sì, magari succede, ma sono commenti molto più ingenui, sono commenti molto più tenui, e in ogni caso colpiscono di meno, perché il corpo dell'uomo inevitabilmente è meno esposto, è meno sessualizzato, è meno pubblicizzato, è meno al centro delle discussioni, dei dibattiti, è anche meno politico per certi aspetti, è meno commerciale. Quindi questo è tutto un altro discorso enorme, un altro calderone, che però chiaramente investe la gravidanza. Anche in questo il corpo delle donne che hanno abortito è un altro tema fondamentale. Che cosa si dice del corpo delle donne che hanno abortito? Sempre Antonella Lattanzi nel romanzo, che poi non è un romanzo autobiografico, racconta di come lei si sia sentita di meritare la sua mancanza di maternità perché precedentemente aveva abortito. Cioè, il mio corpo adesso è in difficoltà a generare, me lo sono meritato perché ho abortito, perché ho esercitato una libertà di scelta in un momento in cui non potevo o non volevo le gravidanze, e quindi adesso mi merito. Quant'è pesante il senso di colpa che incombe sui fisici delle donne, oltre che sulle nostre persone in maniera più ampia, no?
Grazie, sì. Grazie Beatrice. Prima di passare a altri temi, abbiamo qua la nostra pescatrice di perle, Cinzia Bracchetti, che ci delizia con la poesia di Patrizia Cavalli.
Era questa la madre che volevo, scura e malinconica, lontana dal mondo, ansiosa, parla poco e si mangia le parole, cade qualche volta e si rialza in fretta. Era questa la madre che volevo, scura, dolorosa, zoppa, e ho lottato contro le sorelle, ho distrutto i fratelli, perché era questa la madre che volevo, volenterosa, ampia, chiusa, prigioniera. Non volevo altra madre che questa, capelli mal cresciuti che non trovano forma né pace, la copia trasandata di se stessa, sfatta di dolcezza. L'unico lusso era la sua fuga davanti allo specchio mentre si vestiva. Davanti allo specchio mentre si vestiva, lo sguardo le si divaricava, perduto in una immagine futura. La prima ladra in lei riconoscevo, che mi rubava l'immagine sicura e la portava fuori e regalava quello che solo mio essere doveva.
Grazie.
Grazie. Io mi collego a una cosa che hai detto poco fa, Beatrice, sulla questione della scelta, no? Del fatto di, insomma, il dibattito che stiamo facendo parla fondamentalmente poi della libertà di scegliere di essere o non essere madre, e di esserlo nel modo in cui ci si sente, no? Più... meglio nel farlo, quindi il tema è proprio il benessere della persona. E è interessante questo tema della narrazione unica, perché è veramente dannoso, il fatto che esista un'unica narrazione, no, su come essere madri e anche su come essere donna, perché in realtà allargando un po' la prospettiva, la donna è sempre giudicata effettivamente nelle scelte che fa, sia che scelga di essere madre, sia che scelga di non esserlo. E io per esempio non sono madre e ho scelto di non essere madre e ho dovuto affrontare anch'io moltissimi stereotipi e pregiudizi che soprattutto sono dentro di me, perché li ho interiorizzati da quello, diciamo, che mi è passato attraverso i messaggi che la società manda. E quindi, ecco, penso sia veramente molto importante parlare di scelte differenti e moltiplicare le narrazioni e raccontare tante storie diverse, proprio perché gli individui sono tutti diversi e l'obiettivo, il tema fondamentale dovrebbe essere proprio la realizzazione personale nei mille molteplici modi in cui una persona può scegliere di realizzarsi.
Io penso in generale, è bellissima questa cosa che hai detto, che le narrazioni molteplici ci servano per trovare qualcosa in cui identificarci. Se la narrazione è unica e a me non calza bene, io sono automaticamente sbagliata.
Esatto, il problema è proprio questo.
E quindi sì. Se io sono automaticamente sbagliata, io sono automaticamente sola.
Esatto.
E sentirsi sola nella comunità del materno, come c'è questo detto bello che gira, è diventato molto virale, che per crescere un bambino serve un villaggio. Sì, questa idea della mamma come figura unica, che sa, una mamma lo sa, una mamma lo sente,
sì.
Una mamma, io non ho mai saputo niente, cioè ho sempre avuto l'impressione che tutti sapessero molto meglio di mio figlio di quanto non lo sapessi io. Quando mi dicevano, papà, quando piange tu lo sai perché piange, non l'ho mai saputo, tuttora a volte mi sembra di non saperlo. Perché riconosco che quel tipo di narrazione lì, di mamma appagata dal materno al 100% tanto da non aver bisogno di nient'altro, di mamma che sente le cose in maniera istintiva, di mamma accudente, per me non andava bene. Per me non andava bene, e questa cosa nei primi mesi, nel primo anno oserei dire, in cui si è, probabilmente questo tutto è davvero particolarmente fragili, è stato molto 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 doloroso il sentirmi totalmente sbagliata, finché a un certo punto, se sovverti la narrazione, dici forse è sbagliata la narrazione. Ci sono delle narrazioni tanto potenti. Nel 2017 è uscito un saggio che è stato tradotto nel 2022 in Italia di Orna Donath, che è una sociologa e antropologa israeliana, che si chiama Pentirsi di essere madri, storie di donne che tornerebbero indietro, sociologia di un tabù.
Questo, cioè, è un tabù enorme.
Questo è potentissimo. questa antropologa è andata a cercare delle donne disposte a dire: se tornassi indietro non lo rifarei. Questa cosa è un tabù immenso, perché sembra che poi tutto questo discorso abbia a che fare con l'affetto.
Certo.
Cioè sembra che quando io dico queste cose, allora non vuoi bene a tuo figlio, non ha niente a che fare con la relazione, con l'affetto e con il legame, ha a che fare con il tuo rapporto con un ruolo sociale che è stato reso marmoreo,
sì,
inscalfibile,
sì,
no?
Sì, sì. E poi c'è la questione anche dell'egoismo, un tema interessante anche quello delle motivazioni, no? Per cui una donna può scegliere di non diventare madre, oppure può riconoscere che magari tornasse indietro non lo rifarebbe, no? Che in realtà sono molto simili a quelle che citavi tu per quanto riguarda magari il rapporto con il proprio corpo, come cambia il corpo in gravidanza, che è magari proprio il tema del sano egoismo, no? Che alle donne non è concesso, cioè non è concesso dire no, io non mi voglio sacrificare, io non voglio sacrificare il mio corpo, io preferisco questo tempo e queste energie tenermele per me, perché non siamo vere donne se non desideriamo sacrificarci. Quindi è importante, secondo me, invece raccontare tante storie diverse, proprio perché in questo modo chi ascolta può magari riconoscersi e sentirsi meno,
bravissima,
meno solo.
L'egoismo è un sentimento sanissimo. Il saggio che citavo prima della Stefania Andreoli, della psicoterapeuta divulgatrice, si incentra tantissimo su questo concetto, cioè del fatto di ritrovare, di dare il giusto valore all'egoismo, che non è narcisismo, quello chiaramente è un risvolto patologico, ma l'egoismo inteso come ho cura di me e ho cura dei miei sentimenti, della mia persona, dei miei interessi, delle mie passioni,
esatto,
è qualcosa che dovrebbe essere a fondamento del percorso personale di chiunque, e quindi anche delle madri. Questo ti dà una base solidissima, e questa è una cosa a cui invece le madri sono molto disposte a rinunciare anche quando non vorrebbero. Questa per esperienza davvero molto personale, cioè quando mi capita a volte di confrontarmi con qualche mamma, amica, degli amichetti del mio bambino, mi capita di sentire storie di coppie che non sono mai uscite a cena da quando è nato il bambino. E quando io dico mio figlio almeno una volta a settimana dorme da mia madre perché io voglio tirarmi una notte o perché voglio uscire con mio marito, ti guardano come dire, cioè tu lo lasci dai nonni per farti gli affari tuoi? Ma certo che sì, e anzi grazie al cielo che ho questa possibilità, che dovrebbe essere concessa a tutti, di potersi ricavare un tempo privato, personale, e quindi anche volendo di coppia, perché no, anzi, secondo me è fondamentale, come se invece fosse qualcosa che ti concedi non potendolo, come se invece di essere un piccolo piacere fosse un peccato, e questo diventa... Anche qui poi dopo il confine è sottile, no? Questa retorica all'integralismo cattolico piace tantissimo, ovviamente, no? La retorica del sacrificio, la retorica dell'autoflagellazione, no? Chiaramente questa è una cosa che piace tantissimo.
Sì, sì, molto radicata, certo. Sì.
Allora, siamo arrivati quasi in chiusura e c'è un piccolo tema di cui vorremmo parlare. In genere, arrivati a questo punto della trasmissione, facciamo quella rubrica che si chiama Il Triangolo Ribelle sul piacere femminile, ma questa volta abbiamo scelto di chiudere con un altro tema, e che è un tema che lega sempre comunque il pubblico e il privato e il personale politico. Parliamo un po' di allattamento, vediamo un po' quanti tabù ancora ci siano su quest'atto che è naturalissimo, e quanto invece venga tuttora riservi anche tante difficoltà, un tipo di organizzazione particolare. E Beatrice, come la vedi tu questa cosa, il tema dell'allattamento?
Allora, è un tema anche questo tanto largo, tanto ampio. Io qui prima di tutto passerei la parola però all'altra Valeria, che ci ha raccontato di come invece fino a non troppi anni fa l'allattamento in pubblico fosse, no, un atto sovversivo quasi, no?
Sì, in qualche maniera sì. In qualche maniera io mi sono trovata di fronte a delle situazioni. Io ho avuto due figli, una d'inverno no, ma quello che è nato d'estate, e in cui era caldissima, era una estate caldissima, e insieme a altre mamme che comunque stavano insieme a me ci ponevamo il problema di dove andare ad allattare, siccome io ho in mente i racconti di mia madre che mi diceva che quando si allattava uno si chiudeva in una stanzetta tutta sola, come chissà che stesse facendo, no? E quindi a un certo punto io ho detto che per me non era una cosa così da nascondere, e quindi tranquillamente in piazza facevamo l'allattamento nei tavoli all'aperto di un bar, e senza nessun problema, anzi con fierezza, perché comunque ci sembrava un gesto non da nascondere, ecco, diciamo così.
Esatto, e è comunque la rivendicazione anche di una occupazione di uno spazio, di un corpo che ti spetta di diritto. Cioè, perché non posso allattare in pubblico? Questa non è una esposizione trasgressiva del tuo corpo, è l'atto naturale, no? Di nutrire un bambino. Questo in realtà, quando io ho avuto il mio bambino, questo è stato era una cosa di cui si era già parlato molto sui social, quindi il discorso sull'allattamento materno, sull'allattamento al seno, era già stato molto ampliato, molto discusso. E io mi sono trovata quasi nella situazione opposta, cioè che invece laddove si scegliesse un allattamento artificiale, si poteva subire una specie di, no? di attacco, come se appunto questo voler far vedere gli aspetti positivi dell'allattamento naturale, allattamento al seno, allattamento materno, poi stesse dicendo che se non lo fai sei una mamma peggiore. Ecco, in questo la mia è stata un'esperienza di allattamento al seno molto breve e molto felice, E se dovessi raccontarla in brevissimo, se dovessi suggerire in maniera assolutamente concreta e concisa, direi che l'allattamento va fatto come vi pare.
Esatto, cioè, è bellissimo, nel, un po' come tutto il resto, esatto, come state bene.
Esatto, come vi facendo fa quello bene, che vi fa stare bene, che sia artificiale, al seno, in pubblico, in privato, nascoste o esposte, è una cosa da fare come ci pare, riprenderci lo spazio e il tempo di questa cosa che è assolutamente femminile, materna, e che ha a che fare con te e con il bambino o la bambina, e su cui sarebbe bello che nessuno mettesse troppa bocca.
Esatto.
Benissimo, infatti quello che abbiamo ribadito oggi è che è tutto ok quando è fatto comunque nella maniera giusta per ogni persona, e questa è la cosa, il messaggio con cui vogliamo chiudere, e anche il messaggio per cui un bambino è felice quando la propria mamma comunque sta bene, e la salute quindi della donna è sia salute fisica che salute anche psicologica, e è una cosa importantissima nella componente dello sviluppo di una piccola personalità come un figlio.
E aggiungerei anche, se posso, che la realizzazione di una donna può passare anche da tante cose, esatto, che esatto, si può essere generativi in tanti modi, non necessariamente attraverso un figlio, quindi
esatto, esatto,
diciamo anche questo, ognuno sarebbe... trovi la sua strada per la felicità senza stereotipi e condizionamenti che limitano la libertà personale.
Sì, io vorrei soltanto dire che invece bisognerebbe che la smettessero tutti di mettere questa lente di ingrandimento nei confronti di questo tema, sia riguardo al corpo, riguardo alla scelta della donna, riguardo a qualsiasi cosa che interessa il genere femminile, ecco. Via questa lente di ingrandimento, non ne abbiamo bisogno.
Fatevi gli affari vostri.
Allora, adesso passiamo ai saluti, anche perché è arrivata Eva di Radio EFS che ci segue. E un piccolo promemoria per quanto riguarda un'iniziativa che sta proponendo Radio Fab per sabato prossimo 4 maggio e per sabato 11 maggio. Dalle 15 alle 17 si svolgerà qua nei locali del CAG un laboratorio di web radio rivolto a tutti, ma in particolare rivolto ai giovani. E chi ha voglia di imparare a conoscere la web radio, a capire come funziona, può venire qua a imparare, poi magari non è detto che non venga fuori una nuova trasmissione di Giovani Voci da questo laboratorio. E ci lasciamo, ringraziamo tantissimo Cinzia Bracchetti che è qua con noi, che è la nostra pescatrice di perle per la poesia, e ringraziamo Beatrice Mezzanotte che è stata veramente meravigliosa.
Grazie a
in
voi.
Questo piccolo viaggio che abbiamo fatto sia sulle note della musica che sul pensiero della maternità. E ci lasciamo con una canzone allegra stavolta, perché comunque è una canzone che c'entra soltanto a livello di parola, diciamo, con la
e vi diamo appuntamento a giovedì 16 maggio, tra due giovedì, con una nuova puntata che vi racconteremo poi nei social l'argomento di cui tratteremo.
E intanto vi salutiamo, ciao a tutte e tutti, e ci sentiamo tra due settimane.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.